Ciao Enrico e grazie per la disponibilità nel rispondere alle nostre domande. E nei tuoi lavori ti sei molto soffermato su come il concetto di integrazione, cioè civic integration, sia penetrato nel quadro delle politiche migratorie italiane dalla legge Turco-Napolitano in poi, come questo concetto sia stato interpretato negli anni e che funzione continui a svolgere, creando sia nel diritto e sia nel senso comune un sistema legislativo e valoriale con il quale dividere e gerarchizzare il migrante meritevole da quello non meritevole. Come interpreti quindi il dibattito che si è sviluppato, sul terreno della regolarizzazione?
Ciao, grazie innanzitutto per l'invito e per le domande interessanti. Sulla questione integrazione e civic integration, il discorso da fare è piuttosto ampio e lungo sul piano storico, cerco di sintetizzarlo. Il concetto di integrazione è entrato nelle politiche migratorie italiane, nel diritto italiano, inizialmente in termini appunto di diritto, cioè lo straniero, la persona proveniente da un paese estero rispetto all'Italia, aveva una serie di diritti corrispondenti all'idea di integrazione, anche riferibili al piano materiale, non soltanto culturale, quindi anche diritti relativi all'accesso a servizi e quant'altro. Nonostante tutti i limiti delle normative in materia, l'idea era un po' questa, appunto, che l'integrazione fosse un diritto e non inizialmente un dovere. Con il tempo il discorso si è spostato su un altro versante, appunto su quello del dovere di integrarsi. E questo passaggio è stato compiuto sia da governi di centrodestra sia dai governi di centrosinistra, quindi i primi segnali li abbiamo con il governo Prodi 2006-2008, quando Amato ha introdotto la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, e poi si è compiuto con Maroni, con l'introduzione dell'accordo di integrazione, e poi è diventato ancora più esplicito e completo con Minniti e con tutti i discorsi sul lavoro volontario per profughi richiedenti asilo, categorie peraltro escluse dall'accordo di integrazione. L'idea quindi è quella che chi vuole continuare a soggiornare in Italia debba dimostrare l'avvenuta integrazione, e questa dimostrazione passa attraverso vari elementi: imparare la lingua, imparare una presunta cultura civica italiana, quindi dimostrare di aver completato un percorso di integrazione. E a questo discorso corrisponde un'idea di gerarchizzazione e di separazione tra migranti meritevoli e non. Quindi il discorso dell'integrazione si intreccia con il discorso storico delle politiche sociali, che dall'inizio dell'età moderna in poi sono fondate su quest'idea di meritevolezza. Il lavoro è diventato un tema centrale perché, appunto, attraverso il lavoro gratuito si dimostra la volontà di integrarsi. Quindi questa è la novità principale introdotta al discorso sulla civic integration, portato avanti da Minniti, ad esempio. Ultimamente il discorso sulla regolarizzazione non fa che confermare questa impressione, ossia non tutte le persone sono regolarizzabili, non è la semplice presenza nel territorio italiano che rende meritevoli di regolarizzazione, ma soltanto alcuni aspetti e caratteristiche. Quindi la selettività e la meritevolezza continuano o sono ancora di più un aspetto centrale della logica di chi disegna le politiche.
La seconda e ultima domanda: durante l'emergenza sanitaria del Covid-19 abbiamo avuto la riprova che la residenza è effettivamente una porta per esercitare una molteplicità di diritti, in quanto molte persone straniere si sono viste negare l'accesso al bonus alimentare in quanto proprio prive di iscrizione anagrafica. All'interno del tuo ultimo libro, Appartenenze precarie, approfondisci il tema della regolazione dei processi di inclusione ed esclusione da una collettività, cioè da una membership, utilizzando come punto di osservazione proprio la residenza. Ecco, quindi ci puoi spiegare i motivi di questa scelta e gli argomenti principali del libro?
La residenza è storicamente in Italia la porta d'accesso burocratica all'esercizio effettivo di numerosi diritti, quindi riveste questa funzione strategica. L'emergenza sanitaria Covid-19 non ha fatto che rendere ancora più evidente questo aspetto. Persone straniere sono state escluse da bonus vari in quanto prive di iscrizione anagrafica. Succedeva già prima, succede a maggior ragione adesso in una situazione emergenziale. Quindi anche in un contesto di emergenza l'ottica non è quella del dire ha diritto a qualcosa chiunque si trovi sul territorio e o abbia un particolare bisogno, ma chi si trova sul territorio in una condizione qualificata. E L'aspetto interessante e drammatico della faccenda è che la residenza, per come è disegnato l'ordinamento italiano, dovrebbe coincidere col riconoscimento della presenza sul territorio o di un legame con il territorio per tutte le persone che sono in Italia in maniera legale, quindi tutti gli stranieri legalmente presenti hanno il diritto di iscrizione anagrafica, così come tutte le persone con cittadinanza europea avrebbero lo stesso diritto se soddisfano alcuni requisiti minimi. Di fatto non è così, l'aspetto centrale è che la residenza ha questa funzione di coprire amministrativamente la gran parte delle persone presenti sul territorio, perché nasce come strumento di controllo, non come strumento di accesso ai diritti. Quindi è una funzione di controllo statistica amministrativa e in parte anche securitaria, che negli ultimi anni è stata distorta, potremmo dire per fortuna sul piano politico, ma purtroppo non è così perché le ragioni non sono legate al fatto, al desiderio di scardinare un dispositivo di controllo e monitoraggio, ma quello di negare l'accesso ai diritti. L'unico modo per farlo a livello locale è appunto negare la residenza. Quindi i due usi dell'anagrafe, uno proprio e uno improprio, entrano in conflitto, il monitoraggio entra in conflitto con la selezione, di conseguenza molte persone, in nome appunto della volontà di scegliere chi ha accesso ai benefici e chi ne ha da parte degli amministratori locali, si trovano escluse dalla residenza. Quindi il libro si incentra molto su questa tensione e contraddizione interna allo strumento anagrafico, quindi evidenzia sia la sua natura di strumento appunto securitario, sia la sua natura di strumento di garanzia dell'accesso ai diritti, e analizza come queste due funzioni e dimensioni entrano in contraddizione. Quindi pone anche delle riflessioni, spero interessanti, sul piano politico rispetto a cosa fare dell'anagrafe in futuro e come giocare in maniera critica sul diritto alla residenza.